La dogana. Introduzione alla lettera scarlatta. È un po' strano che, sebbene restio a parlar troppo di me e dei casi miei nel canto del fuoco e dagli amici personali, un impulso autobiografico m'abbia spinto ben due volte in vita mia a rivolgermi al pubblico. La prima si dette 3 o 4 anni or sono, allorquando favorì ai miei lettori, imperdonabilmente e senza nessuna ragione al mondo che il lettore indulgente o l'importuno scrittore potessero immaginare, una descrizione del mio tenor di vita nella quiete profonda d'un vecchio presbiterio. Ed ora, poiché l'altra volta mi toccò l'immeritata ventura di trovare un paio d'ascoltatori, ecco che riagguanto il lettore per la giacca e discorro della mia triennale esperienza in una dogana. L'esempio del famoso P.P., chierico di questa parrocchia, non fu mai seguito più fedelmente. La verità pare essere comunque che quando l'autore sparpaglia al vento i suoi fogli, non si rivolge ai tanti che getteranno il volume da parte, ovvero non lo raccatteranno mai, bensì ai pochi che potranno capirlo meglio dei suoi stessi compagni di scuola o di vita. Alcuni scrittori, anzi, si spingono assai più oltre e s'abbandonano a certe confidenze di carattere così intimo che sarebbe lecito indirizzarle soltanto ed esclusivamente all'unico cuore e intelletto capaci di perfetta simpatia. Quasi che il libro stampato e gettato in libertà nel vasto mondo fosse destinato a scoprire il segmento mancante nella natura dello scrittore e a completare il circolo della sua esistenza ponendolo in comunione con esso. Non sembra decoroso peraltro dir tutto anche quando si parli in astratto, ma poiché i pensieri si gelano e la favella si intorpidisce, qualora il parlatore non si trovi effettivamente in rapporto con l'uditorio, potrà essere compatibile immaginare che un amico buono e sollecito, seppure non il più stretto, stia ascoltando il nostro discorso. Ed allora, un innato riserbo fondendosi ad opera di questa benefica consapevolezza, ci sarà dato chiacchierare dei casi della nostra cerchia ed anche di noi stessi, mantenendo ugualmente il nostro più intimo io dietro il suo velo. Fino a tal punto e dentro questi limiti, stimiamo che uno scrittore possa essere autobiografico senza violare né i diritti del lettore né i suoi. Si vedrà parimenti come questo bozzetto della dogana possegga una certa proprietà ad un genere ognora riconosciuto nella letteratura, in quanto spiega in qual modo una gran parte delle pagine seguenti fosse capitata in mio possesso ed offre la prova dell'autenticità ad una narrazione in esse contenuta. Questo, infatti, il desiderio cioè di presentarmi nella mia veste reale di compilatore, o poco più, del più prolisso tra i racconti che compongono il libro. Questo e nessun altro è il mio vero motivo di mettermi personalmente in contatto col pubblico. Nell'adempiere il proposito più importante, è parso lecito fornire, mediante alcuni tocchi ulteriori, la debole rappresentazione d'un genere d'esistenza mai descritto per l'innanzi, come pure di certi personaggi che vi si muovono e nel cui novero accadde allo scrittore di figurare. Nella mia città natale di Salem, alla cui estremità ora è mezzo secolo, ai tempi del vecchio King Derby, c'era un molo pieno d'animazione, ma che oggi è ingombro di cadenti magazzini di legno e presenta pochi o punti segni di vita commerciale, tranne forse un 3 alberi o un brigantino ormeggiati a metà della sua melanconica lunghezza che sbarcano pellami. Ovvero più arriva una goletta della Nuova Scozia che butta fuori il suo carico di legna. All'estremità, dico, di questo molo in rovina che la marea spesso inonda e lungo il quale, alla base e sul retro della fila delle costruzioni, l'orme di molti languidi anni si scorgono su un margine d'erba stentata, Ivi sorge uno spazioso edificio di mattoni, le cui finestre anteriori guardano su tal prospetto non troppo riconfortante e oltre di esso sul porto. Dalla sommità del suo tetto, ogni mattina durante 3 ore e mezzo precise, fluttua o langue alla brezza o alla bonaccia la bandiera della Repubblica. Ma non con le 13 strisce dirette, bensì orizzontali, a indicare che ivi ha la sua sede un posto civile e non militare del governo dello zio Sam. La facciata si sfregia ad un portico composto d'una mezza dozzina di colonne di legno che reggono un terrazzo, sotto al quale una rampa d'ampi scalini di granito scende in strada. Sull'entrata si libra un enorme esemplare dell'aquila americana con l'ali spiegate, uno scudo sul petto e, se ben ricordo, un fascio di saette e di frecce acuminate in ambo gli artigli. Col notorio caratteraccio che lo distingue, il disgraziato pennuto mostra, mediante la ferocia del becco e dell'occhio e la truculenza di tutto l'atteggiamento, di minacciar qualche guaio all'inoffensiva comunità, e specialmente di sconsigliare i cittadini solleciti della propria salvezza dall'accostarsi al fabbricato che ripara all'ombra delle sue ali. Ciò nonostante, per bisbetica che essa appaia, molta gente sta cercando in quell'istante preciso di rifugiarsi sotto l'ala dell'Aquila Federale, figurandosi, penso, che il suo seno sia soffice e confortevole come un origliere imbottito di piuma. Ma costei non è troppo tenera neppure nel miglior stato d'animo, e tosto o tardi, piuttosto che tardi, sarà incline a sbarazzarsi della nidiata con un graffio dell'artiglio, un colpo del becco o una acerba ferita delle frecce aguzze. Nelle crepe del selciato torno all'edificio ora descritto, che tanto vale designar subito come la dogana del porto. L'erba è sufficiente a mostrare come in questi ultimi tempi l'affluenza del traffico l'abbia completamente trascurato. Durante certi mesi dell'anno, peraltro, capita sovente un mattino in cui gli affari procedono con ritmo più animato. Tali occasioni possono rammentare ai cittadini attempati il periodo precedente all'ultima guerra con la Gran Bretagna, quando Salem era un porto bastante a se stesso, non già disprezzato come oggi dai suoi stessi mercanti e armatori, i quali ne lasciano andare in malora gli approdi, mentre i loro traffici vanno a gonfiare vanamente e impercettibilmente il flusso poderoso del commercio a New York o a Boston. In siffatte mattine, quando 3 o 4 bastimenti arrivano al contempo, per lo più dall'Africa o dal Sud America, o sono in procinto di salpare a quella volta, s'ode un viavai di passi più vivaci sugli scalini di granito. Ivi puoi salutare ancor prima della sua moglie medesima il capitano Adusto dal mare, sbarcato testè, che reca sotto braccio una scatola di latta arrugginita contenente le carte di bordo. Qui giunge pure l'armatore, allegro o triste, affabile o arcigno, a seconda che il suo progetto del viaggio, orora compiuto, si sia concretato in mercanzie facilmente cangiabili in oro, o l'abbia sepolto sotto un ammasso di impicci, dai quali nessuno si darà pena di sbarazzarlo. Qui abbiamo del pari in embrione il futuro mercante logorato dagli affanni, con la fronte grinzosa e la barba brizzolata, vale a dire il giovane e brillante scrivano, che gusta il sapore del traffico come il lupatto quello del sangue, e già arrischia il suo sulle navi del principale, quando farebbe meglio a mandare barchette da ragazzi in una gora. Un'altra figura della scena è il marinaio pronto a salpare in cerca d'un salvacondotto, o l'altro sbarcato di recente, debole e pallido, che vuole un certificato per l'ospedale. Né dobbiamo dimenticare i capitani delle piccole e tartassate golette che recano legna dalle province inglesi. Rozzi lupi di mare senza quell'aria sveglia degli Yankees, ma che pure costituiscono un elemento tutt'altro che trascurabile nel nostro commercio in declino. Ammucchia, come talvolta accadeva, tutti i cotesti individui e mettine degli altri differenti nel mazzo per dar varietà all'insieme. Farai provvisoriamente della dogana una scena movimentata. Più spesso, tuttavia, salita la scala, avresti potuto notare nell'ingresso d'estate o nelle loro stanze d'inverno o col maltempo una fila di venerande figure sedute su antiche sedie che mantenevano inclinate contro la parete puntellandole sulle gambe di dietro. Il più delle volte dormivano, ma ogni tanto le sentivi discorrere assieme, con certi suoni nei quali la favella si alternava a ronfare, e con la fiacca che distingue gli abitanti dell'ospizio e tutti gli altri esseri umani, il cui sostentamento dipende dalla carità o dal lavoro monopolizzato o da qualunque cosa tranne che dal libero esercizio della loro attività. Quei vecchi messeri seduti come Matteo a riscuoter gabelle, ma che avevano poche probabilità di venir prescelti a somiglianza di lui per mansioni apostoliche, erano i doganieri. Inoltre, sulla sinistra, appena entrato dalla porta principale, trovi una certa stanza od ufficio di circa 15 piedi quadrati e considerevole altezza, con tre finestre ad arco, due delle quali guardano sul molo cadente testé descritto e la terza su un sentiero angusto e una parte della via Derby. Da tutte e tre puoi cogliere una visione delle botteghe dei droghieri, dei bozzellai, dei venditori di divise da marinaio ed attrezzi per bastimenti, sul cui uscio si osserva di solito un crocchio di vecchi lupi di mare, ridanciani e pettegoli, e di quei tali lestofanti che infestano i paraggi malfamati dei porti. Cotesta stanza è piena di ragnatele e sudicia di vecchio intonaco. Il pavimento cosparso di sabbia grigia, secondo un'usanza ormai dimenticata altrove. Ed è facile concludere dall'uniforme sciattezza del luogo com'esso sia un santuario ove ha di rado l'accesso la donna coi suoi magici arnesi, la scopa e lo strofinaccio. Quanto a suppellettili, c'è una stufa con un voluminoso fumaiolo, un vecchio scrittoio di pino e accanto uno sgabello a tre gambe, due o tre sedie dal fondo di legno, decrepite e malandate quanto mai. E per non dimenticare la biblioteca, parecchi tomi degli atti del congresso e una grossa raccolta delle leggi sulle imposte. Un tubo sottile sale su per il soffitto e forma un tramite di comunicazione verbale con altre parti dell'edificio. E in quella stanza, fino a 6 mesi fa, misurandola da un canto all'altro o seduto indolente sullo sgabello dalle gambe lunghe, col gomito appoggiato allo scrittoio e gli occhi vaganti per le colonne del giornale del mattino, avresti potuto riconoscere, riverito lettore, quello stesso individuo che ti porse il benvenuto nel suo allegro studiolo, ove il sole luccicava così ameno tra i rami del salice sul lato di ponente del vecchio presbiterio. Ma se adesso tu andassi a cercarvelo, invano chiederesti del soprintendente Loco Foco. La scopa della riforma l'ha spazzato dall'ufficio e un successore più degno ricopre quell'alto posto e intasca i suoi emolumenti. Questa vecchia Salem, la mia città, sebbene io n'abbia vissuto lontano molto tempo sia nell'infanzia che negli anni maturi, esercita o esercitava sui miei affetti una presa, la cui forza non ho mai realizzato durante i periodi in cui ne feci la mia residenza effettiva. Invero, per quanto riguarda il suo aspetto materiale, la sua superficie piatta, uniforme, coperta per lo più da costruzioni di legno, poche o punte delle quali accampano pretese di bellezza architettonica, la sua irregolarità, che non è pittoresca né bizzarra, ma soltanto scialba, la sua strada principale, lunga e pigra, che si snoda stancamente su tutta l'estensione della penisola, compresa fra le due località dette il Colle della Forca e la Nuova Guinea ad un capo e l'ospizio dall'altro. Tali essendo i tratti della mia cittadina natia, nutrire per essa un attaccamento sentimentale equivarrebbe a provarlo per una scacchiera scompigliata. E tuttavia, benché io sia stato costantemente felice altrove, scopro in me per la vecchia Salem un sentimento che, in mancanza d'un vocabolo più appropriato, debbo contentarmi di definire affetto. Esso è dovuto probabilmente alle radici profonde e dannose che la mia famiglia affondò in questo suolo. Or fanno quasi 2 secoli e un quarto da che il britanno originale, primo emigrante del mio nome, comparve nella colonia selvaggia e cinta da foreste che in seguito divenne una città. E qui vennero alla luce e morirono i suoi discendenti e confusero la loro materia terrena col suolo, cosicché una sua porzione non piccola deve essere necessariamente affine alla forma mortale con cui per un breve lasso di tempo io m'aggiro per queste strade. In parte, quindi, l'attaccamento di cui parlo è una mera simpatia fisica della polvere per l'altra polvere. A pochi dei miei concittadini è dato di conoscerlo, e d'altronde, da che il trapianto frequente è forse più giovevole alla razza, debbono augurarsi di non conoscerlo mai. Ma il sentimento ha del pari la sua qualità morale. La figura di quel primo antenato, investita dalla tradizione familiare d'un'opaca e tenebrosa grandezza, fu presente alla mia fantasia di fanciullo fin dove posso risalire con la memoria. Essa m'assilla tuttora e suscita una sorta di dimestichezza col passato che non riesco a rivendicare nei confronti della città nella sua fase attuale. Mi par di possedere un più forte diritto di risiedervi a cagione di quel grave progenitore barbuto, in cappa nera e cappello a pan di zucchero, che ci venne così di buon'ora con la Bibbia e la spada e calcò la strada recente con portamento così maestoso e ci fece una figura di tanto risalto come un uomo di pace e di guerra. Un diritto più forte di quanto io non abbia per me solo, col mio nome pronunciato di rado e la mia faccia pressoché sconosciuta. Colui fu soldato, legislatore, giudice, reggitore della chiesa, provvisto di tutti i tratti puritani, sia buoni che malvagi. Fu anche un fiero persecutore, come testimoniano i quaccheri che l'hanno rammentato nelle loro cronache, e riportano un incidente della sua dura severità verso una donna di quella setta, destinato, temo, a durare più di tutte le altre testimonianze delle sue gesta migliori, per numerose che fossero. Suo figlio poi ne ereditò lo spirito di persecuzione e tanto si distinse nel martirio delle streghe che a ragione si vuole il lor sangue gli avesse lasciato una macchia sulla persona. Una macchia così indelebile, anzi, che le sue vecchie ossa risecchite nel cimitero di Charter Street debbono serbarla tuttora se non hanno finito di sgretolarsi del tutto. Ignoro se cotesti miei avi si fossero mai risolti a pentirsi e a chieder perdono al cielo delle proprie crudeltà, ovvero se stiano adesso gemendo per le loro gravi conseguenze in un altro stato dell'essere. Io, comunque che scrivo, in qualità di lor discendente, raccolgo sul mio capo l'obbrobrio e prego che ogni eventuale maledizione si fossero attirati, come ho sentito dire e come lecito dedurre, dalle tristi e stentate condizioni della famiglia durante tanti mai anni, possa venir d'ora in poi stornata per sempre. Indubbiamente, però, entrambi gli austeri e torvi puritani avrebbero giudicato una punizione sufficiente dei loro peccati il fatto che dopo un lasso sì lungo il vecchio tronco dell'albero genealogico coperto di tanto venerabile muschio avesse prodotto quale fronda di cima un infingardo della mia specie. Nessuna mira da me accarezzata l'avrebbero riconosciuta lodevole, nessun successo, qualora la mia vita ne fosse mai stata rallegrata oltre l'ambito familiare, l'avrebbero ritenuto altrimenti che meschino o addirittura infamante. «Chi è costui?» si mormorano l'una all'altra l'ombre grigie degli avi. «Uno scrittore di storie. Che razza di mestiere sarà questo? che modo di glorificare Iddio o di rendersi utile al prossimo nella sua vita terrena e nella sua generazione. Via, tanto sarebbe valso che quel degenerato avesse fatto il violinista ambulante. Ecco quali sono i complimenti che ci scambiamo i miei progenitori ed io attraverso l'abisso del tempo. E tuttavia hanno un bel vilipendermi costoro. Forti tratti della loro natura si sono mescolati con i miei. Radicata profondamente nella primiera infanzia e fanciullezza della città da quei due uomini seri e risoluti, la stirpe ci ha vissuto fin da allora. E sempre rispettata, e mai, a quant'io mi sappia, degradata da un unico membro indegno. D'altro canto, però, di rado, se non mai, dopo le due prime generazioni, distinguendosi per un'impresa memorabile, o perlomeno accampando un diritto alla pubblica attenzione. Un po' per volta i suoi discendenti si son quasi dileguati alla vista, come certe vecchie case qua e là vengono coperte man mano fino a mezza altezza da nuovi strati di terra. Per oltre 100 anni di padre in figlio presero la via del mare, e mentre un canuto capitano si ritirava dal cassero alla dimora avita, un ragazzo 14enne prendeva il suo posto ereditario davanti all'albero di trinchetto, affrontando gli spruzzi salsi e le burrasche che avevano infuriato contro il genitore e l'avo. Anche il ragazzo a tempo debito passava dal castello di Prora alla cabina, trascorreva una tempestosa virilità e tornava dai vagabondaggi intorno al mondo a invecchiare e morire e a mescolare le sue ceneri alle zolle natie. Questo diuturno legame d'una famiglia con un unico luogo di nascita e sepoltura crea una sorta di parentela tra l'essere umano ed il sito, affatto indipendente da ogni fascino del paesaggio o delle condizioni morali che circondano il primo. Non è amore, ma istinto. Il nuovo abitante, sia lui l'immigrato o suo padre o suo nonno, possiede scarsi diritti al nome di Salemita. Non ha alcuna nozione della tenacità d'ostrica con cui un vecchio colonizzatore, davanti al quale scorre lentamente il terzo secolo della sua ascendenza, resta attaccato al suolo ove essa fu interrata via via. Non conta che il luogo gli appaia desolato, che sia stanco delle vecchie case di legno, della polvere e del fango, della perpetua monotonia del paesaggio e dei sentimenti, del rigido vento di Levante e della più rigida tra le atmosfere sociali. Tutti questi difetti, e quant'altri potrà scorgervi o figurarsi, non hanno efficacia di sorta. L'incanto permane, né sarà meno potente che se il paese natio fosse un paradiso sulla terra. Questo è stato il mio caso. Fu come se il destino m'avesse ingiunto di far di Salem la mia dimora. Di modo che la forma dei lineamenti e lo stampo del carattere chi vi erano rimasti ininterrottamente familiari, sempre quando un membro della famiglia era messo a giacere nella tomba, un altro ne riprendeva per così dire la marcia di scolta lungo la via principale, potessero ancora esser visti e riconosciuti nella vecchia città durante la mia breve giornata. Ciò nonostante, questa sensazione medesima è la riprova che il vincolo, fattosi ormai malsano, dovrebbe almeno venir reciso. La natura umana cessa di prosperare, né più e né meno d'una patata, quando la si trapianti nello stesso esausto terreno per una serie troppo lunga di generazioni. I miei figli ebbero diversi natali e fin quando le loro sorti saranno in mio potere, metteranno radice in nuove zolle. Alla mia uscita dal vecchio presbiterio fu soprattutto questo attaccamento strano, indolente, senza gioia per la città natia, ad indurmi a coprire una carica nell'edificio di mattone dello zio Sam, quando nulla mi impediva, e forse sarebbe stato meglio per me, d'andarmene altrove. Il fato mi sovrastava. Non era la prima volta e neppure la seconda che ne partivo, sembrava definitivamente, e invece c'ero tornato come il soldo fasullo, o come se Salem fosse ai miei occhi il centro inevitabile dell'universo. Cosicché, una bella mattina, salì la scala di granito con la nomina del presidente in saccoccia e fui presentato al collegio dei rispettabili signori che dovevano assistermi nelle mie gravi mansioni di soprintendente alla dogana. Dubito assai, o meglio non dubito punto, che un funzionario pubblico degli Stati Uniti, sia nel ramo civile che in quello militare, abbia mai avuto ai suoi ordini un corpo di veterani d'età altrettanto patriarcale. Appena li ebbi guardati, seppi subito dove fosse la dimora dell'abitante più vecchio. Da oltre 20 anni la posizione indipendente del collettore aveva mantenuto la dogana di Salem lontano dal turbine delle vicissitudini politiche che di solito rende così fragile l'esercizio di un impiego. Un soldato, il soldato più illustre della Nuova Inghilterra, stava ben saldo sul piedistallo delle sue gesta valorose. E lui, pel primo al sicuro nella saggia liberalità delle successive amministrazioni, durante le quali aveva ricoperto il suo posto, era stato la salvezza dei subordinati in più di un momento di pericolo e di subbuglio. Il generale Miller era radicalmente un conservatore, un uomo sulla cui tempra bonaria l'abitudine esercitava non poca influenza. S'attaccava fortemente alle facce familiari ed era difficile indurlo a cambiarle, anche quando ciò avrebbe significato un sicuro miglioramento. E quindi, allorché assunsi le mie mansioni, trovai pochi uomini, ma in tarda età. Si trattava per lo più d'antichi capitani della marina mercantile, i quali, dopo essere stati sballottati su tutti i mari e aver tenuto testa gagliardamente alle raffiche tempestose della vita, erano giunti alla deriva in quell'asilo tranquillo. Ed ivi, pressoché indisturbati, quando non fosse dai terrori periodici d'una elezione presidenziale, godevano dal primo all'ultimo d'una proroga ai loro giorni. Quantunque non meno soggetti dei loro simili alla vecchiaia e agli acciacchi, possedevano palesemente un talismano che teneva a bada la morte. Due o tre di costoro, mi venne assicurato, afflitti dalla gotta e dai reumatismi o forse obbligati a letto, non si sognavano mai di comparire alla dogana durante gran parte dell'anno. Bensì, dopo un torpido inverno, strisciavano fuori al caldo sole di maggio o di giugno, attendevano pigramente a quello che chiamavano il dovere e a loro bell'agio se ne tornavano a letto. Debbo confessarmi, reo, d'aver affrettato l'estremo respiro di più d'uno di cotesti venerandi servitori della Repubblica. Si ebbero il permesso dietro mio intervento di riposarsi delle ardue fatiche e di lì a poco, quasi il loro unico principio vitale fosse stato lo zelo al servizio della patria, del che sono fermamente convinto, s'appartarono in un mondo migliore. È per me fonte di pia consolazione il pensiero che per mio tramite fu loro assegnato un lasso di tempo sufficiente a pentirsi delle male pratiche e del mercimonio in cui si suppone che ogni doganiere sia naturalmente tenuto a scivolare. Né l'entrata principale né quella di servizio della dogana danno sulla strada che mena al paradiso. I miei impiegati erano Whigs nella maggioranza. Fu bene per la loro venerabile confraternita che il nuovo soprintendente non fosse un politicante e, seppure fedele democratico per principio, non avesse ricevuto né conservasse l'impiego in seguito a benemerenze di carattere politico. In caso contrario, qualora cioè fosse stato assegnato a quell'alto posto il militante in un partito, per assumersi il facile compito di spingersi avanti contrastando a un collettore Whig impedito dagli acciacchi d'esercitare personalmente le proprie funzioni, forse non un sol membro dell'antica congregazione avrebbe respirato l'aria della vita d'ufficio dopo un mese da che l'angelo sterminatore aveva sceso la scala della dogana. Secondo il codice ammesso in questioni del genere, un uomo politico non sarebbe venuto meno al suo dovere se avesse posto tutte quelle teste canute sotto la mannaia della ghigliottina. Era facile capire che quei poveri vecchi paventavano da parte mia uno sgarbo di tal fatta. M'addolorò, e insieme mi divertì, mirare i terrori che s'accompagnarono alla mia comparsa. Vedere una gota rugosa, provata da mezzo secolo di procelle, sbiancarsi mortalmente all'occhiata d'un individuo innocuo par mio. Scoprire, quando l'uno o l'altro mi si rivolgeva, il tremito d'una voce che in giorni remoti fu avvezza a sbraitare in un megafono con un'asprezza sufficiente a imporre silenzio persino a Borea. Ben sapevano quei vecchi eccellenti che, secondo ogni norma legittima, nel caso d'alcuni ribadita dalla totale inefficienza nel mestiere, avrebbero dovuto cedere il posto a uomini più giovani, più ortodossi in politica e di gran lunga più adatti di loro a servire il comune zio Sam. Lo sapevo io pure, ma il cuor mio non seppe mai risolversi ad agire di conseguenza. Con sommo e meritato discredito, quindi, e notevole detrimento della mia coscienza di funzionario, costoro seguitarono finché fui in carica a trascinarsi pel molo e a bighellonare su e giù per gli scalini della dogana. Passavano inoltre un bel po' di tempo a dormire nei soliti cantucci, con le sedie inclinate contro il muro. Svegliandosi tuttavia un paio di volte nel corso della mattinata, onde affliggersi scambievolmente, ripetendo per l'ennesima volta vecchie storie marinaresche e facezie muffite, che avevan finito per diventare parole d'ordine e contrassegni personali. Tosto, immagino, fu fatta la scoperta che il nuovo soprintendente non era poi troppo nocivo. Cosicché, a cuor leggero e con la felice certezza d'esser proficuamente impiegati in pro di se stessi almeno, se non della patria diletta, i buoni vegliardi seguitarono ad adempiere le loro varie mansioni. Con che sagacia guatavan di sotto agli occhiali nella stiva dei bastimenti. Quanto scalpore levavano per questioni da nulla e con qual mirabile ottusità se ne lasciavano talora sgusciar tra le dita di ben altro peso. Ogni qualvolta si dava una tale sventura, quando cioè un prezioso carico era stato sbarcato di contrabbando, magari a mezzodì e proprio sotto i loro candidi nasi, nulla superava l'oculatezza e l'alacrità con cui costoro procedevano a serrare e riserrare e assicurare con cordicelle e sigilli tutti gli accessi della nave colpevole. In luogo d'una reprimenda per la precedente negligenza, il caso pareva richiedere un elogio della lodevole cautela dimostrata dopo che s'era verificato il malestro. Un grato riconoscimento del loro zelo e prontezza quando ormai non c'era rimedio. A meno che la gente non mi si dimostri più sgradevole dell'ordinario, ho la stolta abitudine di prenderla a ben volere. La parte migliore del carattere del mio simile, casomai una parte migliore ci sia, è quella che di solito prevale nella mia stima e compone l'emblema con cui riconosco l'individuo. Poiché la maggior parte di quei vecchi doganieri aveva dei lati buoni e il mio atteggiamento verso di loro, per esser paterno e protettore, favoriva lo sboccio di sentimenti amichevoli, tosto mi ritrovai a voler bene a tutti quanti. Era bello nelle mattine d'estate, quando l'afa cocente, che quasi liquefaceva il resto del consorzio umano, largiva soltanto un grato tepore ai loro organismi semintirizziti, era bello ascoltarli ciarlare nell'ingresso sul retro, tutti in fila, nella solita posizione a ridosso della parete, mentre si fondevano i frizzi congelati di generazioni lontane e uscivano da quelle labbra con le bolle del riso. Vista dal di fuori, la festevolezza dei vecchi ha molto in comune con l'allegria dei fanciulli. L'intelletto, o quantomeno un senso profondo d'umorismo, c'hanno poco a che fare, In ambo i casi è un bagliore che gioca alla superficie e impartisce un aspetto giulivo e solare al verde ramoscello e al bigio tronco in disfacimento. Nell'un caso, tuttavia, è vero sole, nell'altro somiglia più alla fosforescenza del legno marcescente. Occorre però avvertire il lettore che sarebbe una grave ingiustizia descrivere tutti quegli eccellenti amici come dei rimbambiti. In primo luogo, i miei collaboratori non erano sempre vecchi. C'erano tra di loro degli uomini nel pieno vigore degli anni, di notevole abilità ed energia, e di gran lunga superiori al lento e passivo tenor di vita decretato dalla loro cattiva stella. E poi mi accorgevo talvolta come le bianche ciocche della vecchiaia fossero solo il graticcio che copriva un ricetto mentale in buone condizioni. Ma per quanto riguardi la maggioranza del mio corpo di veterani, non farò loro torto definendoli complessivamente un'accolta di vecchi seccatori, i quali dalle svariate esperienze della vita non avevano ricavato nulla che meritasse d'esser posto in serbo. Sembrava che avessero gettato via l'aureo grano della saggezza pratica, nonostante le numerose occasioni di mieterlo, e riposto le memorie nella loppa con la massima cura. Parlavano con molto più interesse e fervore della colazione del mattino o del desinare di ieri, di oggi o di domani, che non del naufragio di 40 o 50 anni avanti e di tutte le meraviglie del mondo contemplate dai loro giovani occhi. Il padre della dogana, il patriarca non solo di quel piccolo squadrone d'ufficiali, ma oso dire della rispettabile corporazione dei doganieri di tutti gli Stati Uniti, era un certo ispettore permanente. Si poteva a ragione definirlo un figlio legittimo del sistema tributario, del quale era imbevuto fino agli occhi e sotto le cui insegne si era distinto fin dalla culla. Giacché il suo genitore, colonnello nella guerra della rivoluzione e prima collettore del porto, aveva creato un incarico appositamente per il figlio e la nomina risaliva ad un'epoca remota che pochi viventi sono oggi in grado di ricordare. Quando lo conobbi, l'ispettore contava pressa poco 80 anni ed era certo uno degli esemplari più meravigliosi di piante perenni che sia dato scoprire nel corso intero di un'esistenza. Con le floride gote, la figura massiccia vistosamente abbigliata ad una giubba turchina dai bottoni lucenti, il passo svelto e vigoroso, il sembiante sano e abbronzato, costui sembrava davvero non giovane. Questo no, ma una specie di nuovo congegno di madre natura in forma d'uomo, che gli anni e gli acciacchi non dovevano permettersi di toccare. La voce e il riso echeggianti perpetuamente nella dogana non avevano il chioccio tremolio che è proprio dei vecchi, bensì gli uscivano tronfi dai polmoni come il canto del gallo o uno squillo di tromba. Guardandolo come un semplice animale, e d'altronde c'era poc'altro da guardare, costituiva una vista racconsolante per la robustezza e vitalità a tutta prova della sua fibra e per la capacità di godere in quell'età decrepita tutte o quasi tutte le gioie che aveva potuto ambire o immaginare. La spensierata sicurezza della sua vita alla dogana, con lo stipendio fisso e solo qualche lieve e sporadico timore di licenziamento, avevano senza dubbio contribuito a far sì che il tempo gli scorresse leggermente sulla persona. Le cause originali e più efficaci di ciò consistevano peraltro nella rara perfezione della sua natura animale, nella modesta porzione dell'intelletto, con scarsissima aggiunta di ingredienti morali e spirituali. Questi ultimi, anzi, in misura appena bastante ad impedire al vecchio gentiluomo di camminare carponi. Non possedeva costui forza di pensiero, profondità di sentimento, ingombranti sottigliezze di sorta. Nulla, infine, tranne pochi istinti comuni, i quali, con l'ausilio dell'umore giocondo che nasceva di necessità dal benessere fisico, facevano onorevolmente e con soddisfazione generale le veci di un cuore. era stato marito di 3 mogli, tutte morte da un pezzo, padre di 20 figli, la maggiore parte dei quali, in varie epoche dell'infanzia o dell'età matura, erano parimenti tornati alla polvere. Ecco qui, verrebbe fatto di pensare, un motivo di dolore sufficiente a intridere di color nero l'indole più giuliva. Non già nel caso del nostro vecchio ispettore. Un breve sospiro bastava a sgombrare l'intero fardello di coteste reminiscenze funeree. L'attimo seguente era pronto allo svago come un pargolo ancora in gonnelle. Molto più pronto del giovane scrivano del collettore, che a 19 anni era di gran lunga il più anziano e posato dei due. Solevo spiare e studiare quel personaggio patriarcale con più viva curiosità, parmi, d'ogni altro campione umano che si offriva alla mia attenzione. Egli era davvero un fenomeno raro, così perfetto da un punto di vista, così vuoto, illusorio, impalpabile, un nulla assoluto da tutti gli altri. La mia conclusione si fu che egli non possedeva anima, cuore e intelletto. Nulla, ripeto, all'infuori di certi istinti. E d'altronde, tanto accortamente erano stati combinati quei pochi materiali del suo carattere, non ne risultava una penosa sensazione di deficienza, bensì da parte mia un appagamento completo in quanto scopersi in lui. Sembrava difficile, e lo era davvero, concepire come avrebbe fatto ad esistere nella vita futura, visto che in questa appariva così terreno e sensuale. Certo, però, la sua esistenza quaggiù, ammesso che dovesse cessare con l'estremo respiro, non gli era stata data con malanimo, che non aveva responsabilità morali più elevate di quelle della fauna terrestre, bensì un campo di godimento più vasto del suo e tutta la beata immunità dalla malinconia e dal grigiore della vecchiaia che la distingue. Un punto di stragrande vantaggio che egli presentava sui confratelli quadrupedi consisteva nella facoltà di rammentare i buoni pranzi, la cui consumazione aveva contribuito non poco alla felicità della sua esistenza. La ghiottoneria era un suo tratto piacevolissimo e sentirlo discorrer d'arrosti stuzzicava l'appetito non meno dell'ostriche o dei sottaceti. Poiché non possedeva degli attributi più nobili e non sacrificava né infirmava alcuna dote spirituale, dedicando ogni energia e talento alla gioia e al profitto del ventre, sempre mi piacque e mi soddisfece sentirlo dissertare sul pesce, sul pollame, sulla carne e sui metodi più indicati d'allestirli per la mensa. Le reminiscenze di piatti prelibati, per antica che fosse la data del banchetto, parevano offrire la fragranza del maiale o del tacchino alle nari di tutti. Sul suo palato indugiavano certi sapori che risalivano a non meno di 60 o 70 anni avanti ed erano tuttora manifestamente freschi come quello della costoletta di castrato da lui divorata testè alla prima colazione. L'ho udito schioccare le labbra a dei pranzi, ogni convitato dei quali, eccetto lui, era cibo dei vermi ormai da un pezzo. E che meraviglia veder sorgere di continuo al suo cospetto gli spettri di passate imbandigioni. Non già adirati o vendicatori, ma come riconoscenti dell'apprezzamento di un giorno e vogliosi di moltiplicare una serie infinita di piaceri evanescenti e sensuali ad un tempo. Venivano rammentati una lombata di manzo, una coscia di vitello, una costoletta di maiale, un dato pollo o un tacchino particolarmente eccellente, che forse furono vanto della sua mensa nei giorni del primo Adams. Mentre ogni successiva esperienza della nostra specie e tutti gli eventi che avevano illuminato od oscurato la sua carriera personale gli erano trascorsi sul capo con un effetto non meno labile di quello della brezza fuggente. La vicenda più tragica nella vita del vecchio, a quanto potei giudicare, era stata la sua disavventura con una certa oca, vissuta e morta 20 o 40 anni innanzi. un'oca d'aspetto quanto mai appetitoso, ma che in tavola apparve così ostinatamente coriacea che il trinciante fu incapace di intaccarne la carcassa e si poté spaccarla soltanto con l'accetta e la sega. Ma è ora d'abbandonare questo ritratto, sul quale tuttavia sarei lieto di soffermarmi assai di più, perché tra tutti gli uomini che ho conosciuto, quello era il meglio adatto a fare il doganiere. Molti, per dei motivi cui non so se m'entrerà di accennare, subiscono un danno morale da cotesto tenor di vita. Il vecchio ispettore ne era immune, e se avesse dovuto mantenersi in carica fino alla fine del mondo, sarebbe stato altrettanto vegeto d'allora e pronto a sedersi al desco con pari appetito. C'era un'altra effigie, senza la quale la mia galleria di ritratti della dogana risulterebbe inspiegabilmente incompleta, ma che le occasioni relativamente scarse che ebbi di osservarla mi permettono di tracciare soltanto come un semplice abbozzo. È quella del collettore, il nostro prode e vecchio generale, che dopo il brillante servizio militare seguito dalla reggenza ad un vasto territorio ancor selvaggio a ponente, era venuto laggiù 20 anni prima a trascorrervi il declino d'una vita movimentata e onorevole. Il bravo soldato contava già 70 anni o quasi, e proseguiva la sua restante marcia terrena gravato di infermità che neppure la musica marziale delle memorie entusiasmanti riusciva ad alleviare granché. Inceppato era il passo che fu in testa durante la carica, e solo con l'aiuto d'un servo e aggrappandosi con mano pesante alla ringhiera di ferro riusciva a salire lentamente e penosamente gli scalini della dogana, indi, strascicandosi a stento, a raggiungere la sedia consueta presso il camino. Ivi soleva sedere, contemplando con aria serena ma un po' vaga il viavai della gente tra il fruscio delle carte, le formule di giuramento, le discussioni d'affari e le occasionali chiacchiere d'ufficio, i quali rumori e avvenimenti parevano tutti agire solo indistintamente sui suoi sensi e non riuscir quasi mai a farsi un varco fino alla sfera interiore della riflessione. Il suo volto in quello stato di quiete era mite e benigno. Se si cercava la sua attenzione, un lampo di cortese interesse traspariva da quelle fattezze, mostrando che in lui esisteva una luce e che era soltanto l'involucro esterno del lume intellettuale ad ostruirne il corso dei raggi. Quanto più ti addentravi nella sostanza della sua mente, tanto più sana essa appariva. Allorché egli non era oltre richiesto di parlare o d'ascoltare, le quali operazioni gli costavano entrambe uno sforzo palese, la faccia tornava tosto a ricomporglisi nella blanda quiete di prima. Né dava pena osservare quella fisionomia, da che sebbene opaca, n'era assente l'imbecillità della vecchiaia in declino. La sua tempra, forte e massiccia in origine, non era ancora caduta in sfacelo. Studiare e definire il suo carattere sotto tali svantaggi era comunque un compito arduo, come disegnare e ricostruire nella fantasia una vecchia fortezza, quella di Ticonderoga, ad esempio, da un prospetto dei suoi ruderi grigi e cadenti. Qua e là le mura si presentano quasi intatte, ma altrove saranno soltanto un cumulo informe, ingombro della sua stessa potenza e copertosi d'erba ed estranee gramigne durante lunghi anni di pace ed incuria. Non di meno, guardando il vecchio guerriero con affetto, poiché, per scarsi che fossero i nostri rapporti, il mio sentimento nei suoi riguardi, come quello di tutti i bipedi e quadrupedi che lo conoscevano, si poteva a ragion definire come tale, avevo modo di scoprire i punti salienti del suo ritratto. Esso recava l'impronta delle nobili ed eroiche virtù che mostravano come, non per mero accidente, bensì con pieno diritto, egli si fosse procacciato una reputazione illustre. Il suo ardire, a parer mio, non era mai stato contraddistinto da un'attività disordinata. In qualunque epoca della sua vita doveva essere intervenuto un impulso a metterlo in moto. Ma una volta spronato a sopraffare gli ostacoli e a raggiungere una meta adeguata, egli non era stato tipo da abbandonarla o fallirvi. Il fuoco che in passato ne pervase la natura e non era ancor spento, non fu mai della specie che scaturisce e balena in una vampa, ma piuttosto una cupa e intensa incandescenza come di ferro nella fornace. Autorevolezza, serietà, costanza, ecco la sua espressione di riposo, anche nella decadenza che l'aveva sorpreso innanzitempo nel periodo di cui parlo. Ma anche allora potevo immaginare che, pervaso da un eccitamento fin nel fondo dell'animo, spronato da uno squillo di tromba abbastanza potente per destarne tutte le energie non morte ma solo sopite, egli sarebbe stato capace di sbarazzarsi dei malanni come d'una veste d'infermo, lasciar cadere il bastone della vecchiaia per brandire la spada e balzar su nuovamente guerriero. E tuttavia, in un momento di tanto peso, il suo contegno non avrebbe smarrito la calma. Una scena del genere, peraltro, occorreva dipingerla solo nella fantasia, non aspettarsela né auspicarla. Quant'io scorgevo in lui, con pari chiarezza dei bastioni indistruttibili della vecchia Ticonderoga, già citata come il paragone più appropriato, erano i tratti d'una sopportazione tenace e ponderosa che poté ben equivalere a testardaggine negli anni giovanili, d'integrità che, al pari di tante altre sue doti, componeva una mole considerevole ed era rigida e refrattaria come una tonnellata di minerale di ferro, e di benevolenza che, per quanto ferocemente egli avesse guidato le baionette a Chippewa o a Fort Erie, ritengo d'uno stampo non meno genuino di quella che anima un qualunque battagliero filantropo d'oggigiorno. A quanti io mi sappia, aveva ucciso degli uomini con le sue proprie mani. Certo, ne erano caduti come fili d'erba sotto i colpi della falce, davanti alla carica a cui il suo ardimento impartiva il proprio impeto trionfante. Ma sia come si fosse, il cuor suo non fu mai capace neppure della crudeltà sufficiente a soffiar via il polline dall'ala d'una farfalla. Ho ancor da conoscere l'uomo alla cui innata bontà farei più fiduciosamente appello. Molte caratteristiche, e per giunta di quelle che contribuiscono con non poca efficacia a conferire la somiglianza ad un ritratto, dovevano essere scomparse o sbiadite prima che io avessi conosciuto il generale. Tutti gli attributi dell'eleganza pura e semplice sono di solito i più evanescenti. Né la natura adorna il rudere umano di fioriture di nuova bellezza, c'hanno le radici e il nutrimento appropriato solo nelle crepe e negli spacchi dello sfacelo, come semina le violaciocche nella fortezza cadente di Ticonderoga. Non di meno, anche rispetto alla grazia e alla bellezza, c'erano dei punti degni di nota. Un raggio d'umorismo, di quando in quando, s'apriva al varco attraverso il denso velame che lo ostacolava e si rifletteva gradevolmente sulle nostre facce. Un tratto dell'eleganza innata, così raro nel carattere maschile dopo l'infanzia e l'adolescenza, appariva nell'amore del generale per la vista e la fragranza dei fiori. Verrebbe fatto di credere che un vecchio soldato pregiasse soltanto l'alloro cruento sulla sua fronte. Ne esisteva uno, però, il quale, come una giovanetta, provava diletto per la famiglia floreale. Laggiù, accanto al fuoco, il prode vegliardo soleva sedere, mentre il soprintendente, il quale si assumeva di rado, qualora avesse modo di dispensarsene, il difficile compito di impegnarlo nella conversazione, amava tenersi in disparte e mirarne il sembiante placido e quasi sonnolento. Egli pareva diviso da noi, sebbene lo vedessimo a pochi passi di distanza, remoto, sebbene gli passassimo accanto alla sedia, irraggiungibile, sebbene potessimo allungar la mano a toccarlo. può darsi vivesse una vita più reale entro i suoi pensieri che non nell'ambito improprio dell'ufficio del collettore. Le evoluzioni della parata, il tumulto della battaglia, la vecchia eroica fanfara udita 30 anni avanti, scene e suoni di questa specie, forse, rivivevano tutti davanti alla sua mente. Frattanto, mercanti e capitani, azzimati commessi e goffi marinai, entravano e uscivano. Il viavai della dogana e del traffico continuava il suo tenne brusio intorno a lui. Ma né con gli uomini, né con le loro faccende, il generale mostrava di mantenere anche i rapporti più distanti. Era altrettanto fuori posto di quanto lo sarebbe stata una vecchia spada arrugginita, che pure balenò un giorno sul fronte di battaglia e che recava tuttora sulla lama un riflesso lucente in mezzo ai calamai, alle stecche per piegare i fogli e ai regoli di mogano sul tavolo del vice collettore. Un particolare mi fu di grande aiuto a ripristinare e rianimare lo strenuo soldato della frontiera nel Niagara, l'uomo di semplice e schietta energia. Era il ricordo delle sue memorabili parole. «Tenterò, signore», pronunciate sul limitare di un'impresa eroica e disperata, e in cui alitavano l'anima e lo spirito dell'intrepida Nuova Inghilterra, che comprendeva ogni pericolo e tutti li affrontava. Se nella nostra nazione il valore venisse compensato con gli onori araldici, questa frase, che par così facile a dirsi, ma che colui, atteso da tanto cimento e tanta gloria, fu il solo a dire, sarebbe stata il motto più bello ed acconcio del suo blasone. Giova assai alla salute morale e mentale d'un uomo allacciare rapporti di cameratismo con individui dissimili da lui, i quali poco si curano delle sue mire e il cui ambito e le cui capacità egli potrà apprezzare soltanto straniandosi da sé medesimo. I casi dell'esistenza m'hanno spesso largito questo vantaggio, ma mai più compiutamente o con altrettanta varietà che non durante la mia permanenza in quell'ufficio. Tra costoro, uno specialmente si distingueva, lo studio del cui carattere mi fece conoscere una nuova forma di talento. Le sue doti erano decisamente quelle d'un uomo d'affari, una mente pronta, acuta, limpida, un occhio che penetrava tutte le difficoltà e una virtù di risolverle che le faceva svanire come al colpo d'una bacchetta magica. Allevato nella dogana, questa era il campo d'attività a lui più confacente, e le molte ingarbugliate questioni, così tediose per gli estranei, gli si presentavano con la precisione d'un sistema perfettamente compreso. Ai miei occhi, costui appariva come l'ideale della sua categoria. Impersonava davvero la dogana, o comunque era la molla principale che ne manteneva in moto le varie ruote, dovunque girassero. Dacché, in un'istituzione come quella, dove si nominano gli impiegati affinché badino ai propri comodi e interessi e di rado tenendo presente la loro capacità d'assolvere le rispettive mansioni, essi debbono ricercare altrove la competenza che non trovano in sé medesimi. E dunque, per necessità inevitabile come la calamita attira la limatura di ferro, il nostro competente individuo attirava a sé le difficoltà in cui ciascuno di noi si imbatteva. Con disinvolta condiscendenza e una sorta di sopportazione per la nostra stupidaggine, che ad una mente del suo stampo doveva apparir poco meno che delittuosa, costui non aveva che a muovere un dito, e subito l'incomprensibile diveniva chiaro come la luce del sole. I mercanti non lo stimavano meno di noi altri, gli amici iniziati. La sua integrità era perfetta, una legge di natura piuttosto che una scelta o un principio. Ed è giocoforza che un intelletto lucido e preciso a tal segno sia prima di tutto onesto e accurato nel disbrigo degli affari. Una macchia sulla coscienza rispetto a tutto ciò che entrava nell'ambito del suo mestiere avrebbe turbato quell'uomo nella stessa maniera, quantunque in misura assai maggiore, d'un errore di bilancio o d'una patacca d'inchiostro sulla pagina nitida d'un registro. A farla corta, ed è un caso raro nella mia esistenza, m'ero imbattuto in una persona perfettamente adatta al posto che occupava. Tali erano alcuni degli uomini con cui ebbi a che fare in quell'epoca. Accettai di buon animo, dalla provvidenza, la situazione così poco affine alle mie passate abitudini in cui mi ritrovavo, e mi accinsi seriamente a ricavarne ogni possibile forma di profitto. Dopo la mia esperienza di fatiche e progetti chimerici nella sognante confraternita della Brook Farm, dopo aver subito per 3 anni l'influsso sottile d'un intelletto come quello di Emerson, dopo i giorni di sfrenata libertà sull'Assabeth, indulgendo a speculazioni fantastiche accanto al fuoco di sterpi con Ellery Channing, dopo aver parlato con Thoreau di pini e di reliquie indiane nel suo romitaggio di Walden, dopo essermi fatto incontentabile per l'attrazione esercitata su di me dalla cultura superiore e raffinata di Hillard e imbevuto di sentimento poetico al focolare di Longfellow, era tempo alla fine ch'io esplicassi dell'altre attitudini del mio carattere e mi nutrissi d'un cibo che sin lì non m'aveva stuzzicato troppo l'appetito. Perfino il vecchio ispettore era desiderabile come cambiamento di dieta per un uomo che aveva conosciuto Alcott. Considerai come discreta prova d'un sistema nervoso bene equilibrato, cui non mancava nessuna parte essenziale a un organismo completo, la circostanza di poter tutta un tratto, pur col ricordo di simili compagni, frequentarne di tanto diversi senza mai mormorare per il cambiamento. La letteratura, le sue manifestazioni ed i suoi fini erano allora di poco peso ai miei occhi. Non mi curavo di libri in quell'epoca, li sentivo estranei. La natura, quando non fosse la natura umana, la natura che si manifesta sulla terra e nel cielo, mi restava in un senso nascosta, e tutte le gioie dell'immaginazione che l'avevano spiritualizzata m'erano uscite dalla mente. Un dono, un potere, se non proprio scomparso, era sospeso e inanimato in me. Tutto ciò avrebbe significato qualcosa di triste, di indicibilmente sconfortante, se io non fossi stato conscio che dipendeva da me richiamare quanto c'era di prezioso nel passato. Vero è, d'altronde, che cotesta vita non avrei forse potuto viverla impunemente troppo a lungo, altrimenti c'era caso che facesse di me un altro uomo per sempre, senza cangiarmi in una forma che mi valesse la pena d'assumere. Ma non la considerai mai se non come una vita transitoria. Sempre un istinto profetico, un tenue sussurro all'orecchio, m'avvertirono che entro non molto, e quando un ulteriore cambiamento fosse divenuto essenziale al mio bene, tale cambiamento si sarebbe verificato. Intanto ero là, soprintendente doganale, e fin dove mi fu dato d'appurare, soprintendente non peggiore degli altri. Un uomo di pensiero, fantasia e sensibilità, quand'anche possedesse queste doti in misura 10 volte maggiore del soprintendente suddetto, potrà in qualunque momento essere un funzionario pubblico, sol che faccia tanto di darsene la pena. I colleghi e i mercanti e i capitani con cui i doveri d'ufficio mi ponevano in contatto non mi consideravano sotto altra luce, né probabilmente mi conoscevano in altra veste. Nessuno di loro, immagino, aveva mai letto una pagina di mia fattura, né avrebbe fatto un po' più caso di me se le avesse lette dalla prima all'ultima. E non sarebbe valso minimamente a migliorare le cose il fatto che quelle medesime inutili pagine le avesse vergate la penna di Burns o di Chaucer, che tutti e due, al pari di me, furono ai loro giorni impiegati di dogana. È una lezione salutare, seppur dura sovente, per uno che ha sognato di conseguire la fama letteraria e di emergere con tal mezzo tra i dignitari del mondo, d'uscirsene per un po' dalla piccola cerchia che riconosce le sue rivendicazioni e scoprire quanto sia spoglio di significato, al di là di cotesta cerchia, tutto ciò che egli adempie ed ambisce. Ignoro se questa lezione m'occorresse in modo speciale, vuoi come avvertimento, vuoi come rampogna. Comunque, l'imparai a menadito. E mi fa piacere riflettere che quella verità, una volta che m'ebbe toccato sul vivo, non mi costò una trafitta né richiese di venir discacciata con un sospiro. In tema di discorsi letterari, è vero, l'assistente del collettore, una bravissima persona che entrò in carica insieme a me e ne uscì un po' dopo, spesso intavolava meco una discussione su uno dei suoi due argomenti prediletti, Napoleone o Shakespeare. Anche il giovane scrivano, un signorino il quale, a quanto si bisbigliava, copriva saltuariamente un foglio di carta da lettere dello zio Sam con qualcosa che, visto a una certa distanza, somigliava parecchio a dei versi, soleva parlarmi di libri come di questioni in cui forse potevo essere versato. Questo era tutto in fatto di scambi letterari, e lo trovavo più che sufficiente per le mie necessità. Non cercando né curandomi oltre che il mio nome venisse proclamato dappertutto sui frontespizi, sorridevo a pensare che esso godeva stavolta un'altra specie di notorietà. Il marcatore della dogana lo stampigliava in nero su sacchi di pepe e ceste di curcuma e scatole di sigari e balle d'ogni sorta di merce soggetta a dogana, come testimonianza che quegli articoli avevano pagato la tassa ed eran passati per le formalità regolamentari. Recata da un così rapido veicolo di fama, la nozione della mia esistenza, in quanto la impartisce un nome, giunse dove non era mai stata per l'innanzi e dove spero non tornerà mai più. Ma il passato non era morto. A lunghi intervalli rivivevano i pensieri che erano parsi tanto vitali ed alacri, ma che pure avevo messo così placidamente a riposo. Una delle circostanze più importanti in cui si ridestò in me l'abitudine dei tempi andati fu quella che m'autorizza ad offrire al pubblico, sotto l'egida della proprietà letteraria, il bozzetto che sto scrivendo in questo momento. Al secondo piano della dogana c'è uno stanzone dove i mattoni delle pareti e le nude travi del soffitto non furono mai coperti di tavolato ed intonaco. L'edificio, progettato in origine di dimensioni adeguate all'intensa attività commerciale del vecchio porto e tenendone presente la futura prosperità destinata a non realizzarsi giammai, contiene molto più spazio di quanto chi l'occupa sappia che farsene. Questo arioso locale sulle stanze del collettore rimane quindi incompiuto a tutt'oggi e ad onta delle annose ragnatele che ne adornano le travi annerite mostra ancora ad attendere l'opera del carpentiere e del muratore. Entro un ripostiglio ad un'estremità della stanza c'era una quantità di barili ammassati uno sull'altro che contenevano pacchi di documenti. Grossi mucchi di simili scartoffie ingombravano l'impiantito. Era triste pensare quanti giorni e settimane e mesi ed anni di fatica fossero stati sprecati in coteste carte muffite. C'erano ora soltanto un impedimento e giacevano nascoste in quel cantuccio dimenticato della terra dove nessun occhio umano le avrebbe esaminate mai più. D'altronde, quante risme d'altri manoscritti, non già colmi del tedio di pratiche d'ufficio, ma del pensiero di fertili cervelli e delle ricche effusioni di fervidi cuori, eran cadute parimenti in oblio. E per giunta, senza servire a nessuno scopo ai loro giorni, a differenza di quei fogli ammonticchiati, e considerazione più triste d'ogni altra, senza procacciare a chi le aveva vergate la giata esistenza acquistata dagli scrivani della dogana, con cotesti scarabocchi di nessun pregio. Forse però un certo pregio l'avevano come materia di cronaca locale. Ivi era dato indubbiamente di scoprire delle statistiche del primo commercio di Salem e delle memorie dei suoi principi mercanti, King, Derby, Billy Gray, Simon Forrester e tant'altri magnati del tempo, la cui testa incipriata, tuttavia, era appena nella tomba che già cominciavano a scemare i cumuli delle loro ricchezze. Ivi si potevano rintracciare i fondatori della maggior parte delle famiglie che oggi compongono l'aristocrazia di Salem, dall'inizio oscuro e meschino dei loro traffici in periodi generalmente assai posteriori alla rivoluzione, su fino a quell'alto rango che i loro discendenti considerano ormai ben radicato. Prima della rivoluzione si osserva una certa carenza di testimonianze, probabilmente dovuta al fatto che i più antichi documenti e atti d'archivio furono trasferiti ad Halifax, quando gli ufficiali realisti seguirono l'armata britannica nella sua fuga da Boston. Ciò è sempre stato per me motivo di rimpianto, perché quelle carte, forse risalenti ai giorni del protettorato, dovevano contenere molti riferimenti ad uomini dimenticati o ricordati e ad antiche usanze che m'avrebbero procurato lo stesso piacere di quando solevo raccogliere punte di frecce indiane nel campo vicino al vecchio presbiterio. Ma un giorno d'ozio e di pioggia mi toccò l'avventura di compiere una scoperta d'un certo interesse. Mentre andavo rovistando e scavando tra coteste scartoffie ammucchiate nell'angolo, aprendo or l'uno or l'altro documento e leggendo i nomi di navi affondate o marcite nei porti tanto tempo innanzi, o quelli di mercanti mai pronunciati in borsa oggigiorno, o difficilmente decifrabili sulle lapidi muschiose delle loro tombe, scorrendo quelle testimonianze con l'interesse melanconico, fiacco, quasi restio, che portiamo alla spoglia d'una morta attività, e spronando la fantasia intorpidita pel poco esercizio a suscitare dall'ossa risecchite un'immagine più luminosa della vecchia cittadina, quando l'India era una nuova contrada e solo Salem conosceva il tragitto a quella volta, ma venne di posare la mano su un pacchetto avvolto con cura in un'antica pergamena gialla. Questo involucro m'ebbe l'aria d'essere un documento ufficiale d'epoca remota, quando gli scrivani tracciavano i loro caratteri rigidi e manierati su materiali più solidi di quelli d'oggi. C'era in esso qualcosa che stuzzicò un'istintiva curiosità e mi indusse a sciogliere il nastro rosso sbiadito che legava il pacchetto, con la sensazione che stavo per portare alla luce un tesoro. Spianate ch'ebbi le pieghe indurite della pergamena, trovai che essa era un brevetto, firmato e sigillato dal governatore Shirley a favore d'un tal Jonathan Pugh, di soprintendente alle dogane di Sua Maestà per il porto di Salem, nella provincia della Baia del Massachusetts. Ricordai d'aver letto, probabilmente negli annali di Felt, la notizia del decesso del signor soprintendente Pugh un'ottantina d'anni prima, come pure in un giornale d'epoca recente il resoconto dell'esumazione dei suoi resti nel piccolo camposanto di St. Peter durante i restauri della chiesa omonima. Nulla, se ben rammento, era rimasto nel mio riverito predecessore, tranne uno scheletro incompleto, pochi brandelli del vestiario e una parrucca di ricci maestosi, la quale, a differenza del capo che un giorno aveva adornato, si presentava in uno stato di conservazione più che soddisfacente. Ma all'esame delle carte contenute nella pergamena del brevetto, vi scoprì più residui del comprendonio del signor Pugh, nonché delle operazioni interne del suo cervello, di quanti la parrucca ricciuta n'avesse conservati del venerabile cranio medesimo. A dirla in breve, non erano documenti ufficiali, ma di natura privata, o perlomeno scritti nella sua veste di privato e, a quanto pareva, di suo pugno. Potevo spiegarne la presenza nel mucchio di rifiuti della dogana solo col fatto che la morte del signor Pugh era stata improvvisa e che quelle carte, da lui probabilmente conservate nella scrivania dell'ufficio, non erano mai venute a conoscenza degli eredi, ovvero questi avevano creduto che si riferissero a questioni doganali. Al momento di trasferire ad Halifax gli atti d'archivio, quel pacchetto, ritenuto privo di interesse pubblico, era stato lasciato al suo posto e da quella volta nessuno l'aveva più aperto. Sembra che l'antico soprintendente, scarsamente molestato, immagino, in quei giorni lontani da questioni pertinenti alla sua carica, avesse dedicato alcune delle tante ore d'ozio a certe ricerche come studioso d'antichità locali e ad altre inchieste di natura analoga. Esse fornirono materia di futile attività a una mente che altrimenti sarebbe stata corrosa dalla ruggine. I suoi scritti, a proposito, mi tornarono parzialmente utili nella preparazione dell'articolo intitolato La strada principale, incluso nel terzo volume della presente pubblicazione. Gli altri potranno forse venir rivolti in avvenire a scopi parimenti importanti, o perché no elaborati, per quello che valgono, in una storia vera e propria di Salem, qualora la mia venerazione per il suolo natale mi inducesse a un compito così pio. Frattanto, rimarranno a disposizione di chiunque abbia la voglia e la capacità di togliere alle mie mani questa sterile fatica. Quale destinazione definitiva, intendo depositarli presso la Società Storica dell'Essex. Ma l'oggetto che attrasse maggiormente la mia attenzione nel misterioso involto fu un ritaglio di fine panno color rosso, assai logoro e sbiadito. Recava tracce di un ricamo d'oro che peraltro appariva parecchio sfilacciato e consunto, talché il lustro ne era scomparso totalmente o quasi. Era frutto, lo si vedeva facilmente, di meravigliosa perizia, e quel punto, così mi venne assicurato da signore esperte in tali misteri, testimonia di un'arte oggi dimenticata e impossibile da ripristinare neppure col procedimento di staccarne i fili. Quel brandello di panno scarlatto, da che il tempo il consumo e una tarma sacrilega l'avevan ridotto poco più d'un brandello, ad esame accurato assunse la forma d'una lettera, la lettera A maiuscola. Misurate scrupolosamente le aste, ognuna risultò lunga 3 pollici e un quarto precisi. Era stata destinata, non c'è dubbio, a guarnizione di un abito, ma in che maniera dovesse venir portata o qual rango, onore e dignità avesse simboleggiato nei giorni andati, era un enigma, tanto sono evanescenti le mode del mondo a tal riguardo, che avevo scarsa speranza di risolvere. Eppure mi interessò stranamente. I miei occhi si fissarono sulla vecchia lettera scarlatta e non ci fu verso di staccarneli. Essa celava di sicuro un profondo significato, ben meritevole di venir scoperto, e che per così dire emanava dal mistico emblema, comunicandosi sottilmente alla mia sensibilità, ma schivando l'analisi della mente. Mentre così stavo perplesso e mi chiedevo tra l'altre ipotesi se per caso la lettera scarlatta non fosse stata uno di quegli ornamenti che i bianchi solevano confezionare allo scopo di darne l'occhio agli indiani, m'avvenne di posarmela sul petto. Mi parve, sorrida pure il lettore, ma non deve dubitar della mia parola, mi parve allora di provare una sensazione non completamente fisica e non di meno come d'un bruciore. E quasi la lettera non fosse stata di panno rosso ma di ferro rovente. Rabbrividì e la lasciai cadere involontariamente a terra. Assorto nella contemplazione della lettera scarlatta, avevo trascurato d'esaminare sin lì un rotoletto di carta sbiadita intorno al quale essa era stata ravvolta. Subito lo spiegai ed ebbi la soddisfazione di scoprire, trascritto dalla penna del soprintendente, un resoconto abbastanza completo di tutta la faccenda. C'erano molti fogli di carta da bollo contenenti copiosi particolari sulla vita e sui costumi di una certa Esther, la quale doveva essere stata una figura piuttosto degna di nota nella stima dei nostri antenati. Era vissuta durante il periodo compreso tra gli albori del Massachusetts e la fine del XVII secolo. Persone anziane al tempo del soprintendente Pew, dalla cui testimonianza orale questi aveva desunto la sua narrazione, la ricordavano nella loro gioventù come assai vecchia ma non decrepita, d'aspetto dignitoso e solenne. Aveva avuto l'abitudine da un'epoca quasi immemorabile di girare per contado come una sorta di infermiera volontaria, dedicandosi all'opere buone più svariate e assumendosi del pari il compito di dar consigli su tutte le faccende, specie su quelle del cuore. Motivo per cui, come accadrà inevitabilmente a persone di coteste tendenze, s'era procacciata agli occhi di molti la venerazione dovuta ad un angelo, mentre altri, mi figuro, la ritenevano un'intrusa e un'importuna. Seguitando a curiosare nel manoscritto, trovai testimonianza ad altre azioni e sofferenze di quella donna singolare, la maggior parte delle quali il lettore avrà modo di conoscere nella storia intitolata La lettera scarlatta. E occorre tenga bene a mente che i fatti principali ivi contenuti sono autorizzati e garantiti dal documento del soprintendente Pew. Gli scritti originali, insieme alla stessa lettera scarlatta, una curiosa reliquia in vero, si trovano tuttora in mio possesso e verranno liberamente esibiti a chiunque, spinto dal grande interesse della narrazione, potesse desiderar di vederli. Non intendo già ad affermare che componendo il racconto e immaginando i motivi e le forme delle passioni che ne influenzarono i personaggi, io mi sia confinato invariabilmente entro i limiti della mezza dozzina di carte da bollo vergate dall'antico soprintendente. Al contrario, mi son permesso al riguardo tutta o quasi tutta la licenza che avrei usato se i fatti fossero stati di mia totale invenzione. Ciò che rivendico si è l'autenticità dell'insieme. L'incidente riportò in certa misura la mia mente sulle sue orme d'un tempo. Esso pareva fornire le basi di un racconto. Ebbi l'impressione che l'antico soprintendente, indossando il costume di 100 anni fa e l'immortale parrucca, che fu sepolta con lui ma non perì nell'avello, mi fosse venuto incontro nello stanzone deserto della dogana. Il suo portamento denotava la dignità di chi aveva adempiuto una missione del sovrano ed era quindi illuminato d'un raggio dell'abbacinante splendore che emanava dal trono. Quanto diverso, ahimè, dall'aria di can frustato d'un funzionario della Repubblica che per esser servitore del popolo si sente minore del minimo e più in basso dell'infimo dei suoi padroni. Con la mano spettrale, l'opaca ma augusta figura m'aveva affidato il simbolo scarlatto e il rotoletto delle carte che lo chiarivano. Con la voce spettrale m'aveva esortato per la sacra considerazione del dovere e della reverenza filiali da me dovutigli, a lui che poteva giustamente considerarsi il mio antenato ufficiale, ad esibire in pubblico le sue muffite e tarlate elucubrazioni. «Fatelo», disse il fantasma del signor soprintendente Pew, con un enfatico cenno del capo che appariva tanto imponente nella memoranda parrucca. «Fatelo, e il profitto sarà tutto vostro. Tosto n'avrete bisogno, che i vostri tempi non son come i miei, quando l'incarico era una concessione vitalizia e sovente un retaggio. Ma ve lo ingiungo, in questa faccenda della vecchia signora Prynne, date alla memoria del vostro predecessore il credito che le spetta di diritto». «Ed io», dissi al fantasma del signor soprintendente Pew, «sarà fatto». Alla storia di Esther dedicai dunque molto studio. Fu il tema del mio meditare per tante ore, mentre misuravo la mia stanza o compivo centinaia di volte il lungo tragitto dal portone della dogana all'ingresso secondario e viceversa. Grandi furono il tedio e lo scontento del vecchio ispettore e dei verificatori dei pesi e delle misure, i cui sonni erano disturbati dallo scalpiccio prolungato e implacabile del mio andirivieni. Memori delle antiche abitudini solevan dire che il soprintendente passeggiava sul cassero. Probabilmente si figuravano che il mio unico scopo, anzi, l'unico scopo per cui un uomo sano di cervello possa mettersi in moto di sua volontà, fosse quello di farmi venire appetito per desinare. E a dire il vero, l'appetito, stimolato dal vento di levante che il più delle volte soffiava nel corridoio, era il solo risultato apprezzabile di tanto indefesso esercizio. Sì poco adatta è l'atmosfera della dogana alle messe delicata della fantasia e della sensibilità, che qualora vi fossi rimasto per 10 presidenze a venire, mi domando se il racconto della lettera scarlatta sarebbe mai stato offerto all'attenzione del pubblico. La mia immaginazione era uno specchio appannato. Non voleva riflettere, o lo faceva soltanto con un pietoso barlume, le figure con cui mi ingegnavo del mio meglio di popolarla. I personaggi ricusavano di lasciarsi scaldare e render malleabili da qualsiasi fuoco mi riusciva ad accendere nella fucina dell'intelletto, come pure d'accogliere l'ardore della passione e la tenerezza del sentimento, ma serbavano tutta la rigidità d'una salma e mi sbarravan gli occhi in faccia con un sogghigno fisso e sinistro di sfida sprezzante. «Che cos'hai tu a che vedere con noi?» pareva dicesse il loro sguardo. «L'esiguo potere che forse esercitasti un dì sulla tribù delle immagini è svanito. L'hai barattato con poche briciole dell'oro pubblico. Va dunque e guadagnati la tua paga». A farla corta, le flaccide creature della mia stessa fantasia mi tacciavan d'imbecillaggine e non a torto. Né soltanto durante quelle 3 ore e mezza che lo zio Sam reclamava come la sua porzione della mia vita quotidiana, mi possedeva cotesta disgraziata inerzia. Mi seguiva bensì nelle passeggiate sulla spiaggia e nei vagabondaggi in campagna, le poche volte in cui mi risolvevo a malincuore a cercar l'incanto benefico della natura, che soleva darmi tanta freschezza e alacrità di pensiero tosto che varcavo la soglia del vecchio presbiterio. Il medesimo torpore circa la facoltà di compiere sforzi intellettuali m'accompagnava a casa e incombeva su me nella stanza che assurdamente chiamavo il mio studio. Né mi lasciava quando a tarda notte sedevo nel salotto deserto, illuminato soltanto dal luccicar dei tizzoni e dalla luna, sforzandomi di dipingere a me stesso scene immaginarie, capaci di fluir l'indomani in descrizioni multicolori sulla pagina fatta più limpida. Se l'immaginazione ricusava d'agire in un'ora come quella, il caso doveva essere disperato davvero. Il chiaro di luna in una stanza familiare che cade così bianco sul tappeto e ne mostra così chiaramente le figure, rendendo ogni oggetto così nitido e insieme diverso da come appare al mattino o a mezzodì, è il termine più confacente a un romanziere per far conoscenza coi suoi ospiti immaginari. Ecco la scenetta domestica della stanza ben nota. Le sedie, ciascuna con la propria individualità a sé stante, la tavola al centro, che regge il cestino da lavoro, un paio di libri e una lampada spenta, il canapè, gli scaffali, il quadro alla parete. Tutti questi particolari, visti così compiutamente, sono spiritualizzati dall'insolita luce a tal segno, che paion smarrire la sostanza reale e diventar delle cose dell'intelletto. Nulla è troppo minuto o banale da non subire questo mutamento e conseguirne una dignità. La scarpetta d'un bimbo, la bambola seduta nella carrozzina di giunco, il cavallo a dondolo, in una parola, tutto ciò che durante il giorno fu strumento di lavoro o di svago è ora investito di un attributo di lontananza e stranezza, benché rimanga vividamente presente quasi come alla luce del sole. Così dunque il pavimento della stanza consueta è divenuto un territorio neutro tra il mondo reale e il regno del sogno, ove possono incontrarsi il fantastico e il vero e imbeversi ognuno della natura dell'altro. Potrebbero entrare i fantasmi e non farci paura. Sarebbe troppo in armonia con la scena se ci avvenisse di mirarci intorno e scoprire una forma diletta ma di partita, ora quietamente seduta in un fascio di questo magico chiaro di luna, con un sembiante che ci fa chiedere a noi stessi se ha fatto ritorno di lontano, ovvero non s'è mai mossa dal nostro focolare. Il fuoco un po' smorzato ha un influsso essenziale nel promuovere l'effetto che vorrei descrivere. Sparge la sua tinta discreta per la stanza, con barlumi rossastri sul soffitto e sui muri e un luccichio riflesso dal lustro delle supellettili. Questa luce più calda si mischia alla fredda spiritualità dei raggi lunari e pare infondere un cuore e sensazioni di tenerezza umana alle forme evocate dalla fantasia. Le muta da immagini di neve in creature. Se diamo un'occhiata allo specchio, scorgiamo nel profondo del suo circolo magico il rosso più fioco delle braci semispente, i bianchi raggi lunari sull'impiantito e una ripetizione degli sprazzi di luce e dell'ombra del quadro, in uno stadio più lontano dal reale e vicino al fantastico. Se in un'ora come quella e davanti a cotesta scena un uomo seduto solo soletto non riesce a sognar cose strane e a farle sembrare verosimili, non dovrà mai provarsi a scrivere romanzi. Ma quanto a me, durante tutta la mia esperienza alla dogana, la luce della luna e del sole e la vampa del fuoco facevan proprio lo stesso effetto ai miei occhi. E nessuno dei tre mi tornava più utile del guizzo d'una candela di sego. Un'intera categoria di facoltà percettive e un dono ad esse connesso, non molto fertile o prezioso, ma comunque il migliore che possedevo, m'avevano abbandonato. Sono convinto, peraltro, che se io mi fossi cimentato in un ordine diverso di composizione, la mia mente non si sarebbe mostrata così ottusa e incapace. Avrei potuto contentarmi, ad esempio, di porre in iscritto i racconti di un ispettore, antico capitano mercantile, che sarei sconoscente davvero se omettessi di menzionare, da che non passava giorno, si può dire, senza che mi muovesse al riso e all'ammirazione con le sue doti straordinarie di narratore. Avessi potuto conservare la forza del suo stile pittoresco e il colorito umoristico che la natura gli insegnò a spargere sulle sue descrizioni, credo fermamente che il risultato avrebbe costituito qualcosa di nuovo nella letteratura. Oppure mi sarebbe stato facile trovare un'occupazione più seria. Era follia, con la materialità della vita quotidiana che mi gravava addosso così importunamente, cercare di rifuggire in un'epoca diversa, o di insistere a creare con l'aria la parvenza d'un mondo, quando ogni momento la bellezza impalpabile della mia bolla di sapone si infrangeva al rozzo contatto d'una vicenda concreta. Il tentativo più saggio sarebbe stato quello di infondere pensiero e immaginazione nell'opaca sostanza d'oggigiorno, facendone in tal modo una luminosa trasparenza, di spiritualizzare il fardello che cominciava a pesare soverchiamente, di cercar con fermezza il valore genuino e indistruttibile nascosto negli incidenti banali e tediosi e nei personaggi ordinari con cui ora mi trovavo associato. La colpa era mia. La pagina di vita che mi stava spiegata davanti pareva scialba e comune solo perché non avevo saggiato il senso più profondo. Ivi era un libro migliore di quanti potrò scriverne mai, i cui fogli mi si presentavano l'uno dopo l'altro, tal quali li aveva vergati la realtà dell'attimo fuggente, eratti a dileguarsi appena vergati solo perché al mio cervello mancava l'intuito e alla mia mano la maestria di copiarli. Un giorno, forse, ricorderò pochi sparsi frammenti e paragrafi mozzi e li porrò in iscritto e scoprirò i caratteri tramutarsi in oro sulla pagina. Troppo tardi son giunte queste percezioni. Sul momento mi rendevo semplicemente conto che quanto avrebbe potuto essere un piacere in passato, allora appariva disperata fatica. Né era il caso di far tante lamentele su quello stato di cose. Avevo smesso d'essere autore di saggi e racconti abbastanza cattivi per diventare un soprintendente doganale abbastanza buono. Ecco quanto. Non di meno, è tutt'altro che piacevole sentirti assillato dal timore che il tuo intelletto stia logorandosi o esalando a tua insaputa come l'etere da una fiala, talché ad ogni occhiata scopri un residuo più scarso e meno volatile. Non era possibile dubitare del fatto, ed esaminando me stesso e i miei colleghi dal punto di vista degli effetti d'un pubblico impiego sul carattere, giunsi a conclusioni non troppo favorevoli al tenor di vita suddetto. Chissà che un giorno io non possa sviluppare cotesti effetti in qualche altra forma. Qui basti dire che un doganiere rimasto in carica a lungo sarà difficilmente un personaggio degno di gran lode o rispetto per molte ragioni, una delle quali si è la maniera in cui assolve il suo incarico, ed un'altra la natura medesima del mestiere che, seppure onesto come spero, è d'una specie tale da impedirgli di partecipare agli sforzi concordi del genere umano. Un effetto che credo si possa osservare più o meno in ogni individuo che abbia occupato quel posto è poi il seguente: mentre s'appoggia al braccio gagliardo della Repubblica, gli vien meno la sua propria energia. costui perde la capacità di sorreggersi da sé solo in misura proporzionata alla debolezza o alla forza della sua indole. Se possiede una porzione fuori del comune di volontà innata o la snervante malia del luogo non opera troppo a lungo su di lui, le sue facoltà compromesse potranno venir riscattate. Il doganiere espulso, fortunato oggetto del villano spintone che lo manda innanzi tempo a lottare tra le lotte del mondo, potrà tornare in se stesso ed essere quello di prima, ma questo succede raramente. Di solito egli mantiene il proprio terreno fino al momento preciso di rovinarsi, e poi ne viene espulso tutto cionco e barcolla per il malagevole sentiero della vita, arrangiandosi come può. Conscio del proprio malanno, d'aver smarrito la sua tempra d'acciaio e la baldanza, si guarderà ognora intorno ansiosamente in cerca d'un sostegno al di fuori di sé. La speranza ostinata e continua, un'allucinazione che in cospetto d'ogni scoraggiamento e tenendo in non cale l'impossibile lo assilla finché è in vita e che mi immagino come gli spasimi convulsi del colera seguiterà a tormentarlo per un breve lasso dopo la morte, si è che alla fine tra non molto verrà rimesso al suo posto ad opera d'una fausta combinazione. Questa fiducia, più d'ogni altra cosa, spoglia dell'essenziale e dell'utile qualunque attività costui possa sognare di intraprendere. A che mai arrabattarsi e dimenarsi e darsi tanta pena per uscire dal fango, quando di lì a un po' interverrà il forte braccio di suo zio Sam ad alzarlo e a sostenerlo? A che mai lavorare per vivere nella propria città o andare a cercare l'oro in California, quando sarà reso felice di qui a poco, a scadenze mensili, con un mucchietto di monete sonanti uscite dalla tasca dello zio Sam? Meraviglia e rattrista vedere come un minimo assaggio della vita d'ufficio basti a infettare un poveraccio di questo morbo bizzarro. L'oro dello zio Sam, salvo il rispetto dovuto al venerabile signore, possiede da questo punto di vista un potere analogo alla mercede del diavolo. Chiunque lo tocca dovrà star bene attento che non abbia a trovare il baratto troppo duro e svantaggioso nei propri riguardi, da che ci andranno di mezzo, se non proprio l'anima, molti dei suoi migliori attributi: la forza incrollabile, il coraggio e la costanza, la schiettezza, la fiducia in se stesso e tutto ciò che serve meglio ad accentuare un carattere virile. Bella prospettiva, cotesta, non già che il soprintendente avesse imparato la lezione per esperienza diretta o ammettesse di poter venire rovinato a tal segno, sia dalla permanenza in carica che dal licenziamento. Eppure le mie riflessioni non erano troppo confortanti. Cominciai a sentirmi melanconico e inquieto, a rovistar di continuo nella mente, per scoprire quali delle sue misere facoltà se ne fossero andate e con che scapito delle rimanenti. Mi davo da fare a calcolar quanto tempo avrei potuto resistere alla dogana, eppure uscirne tuttora integro. A dir la schietta, la mia maggiore apprensione, visto che nessuna misura di politica avrebbe mai richiesto di mettere alla porta un individuo tranquillo come me, e non essendo nel carattere d'un pubblico funzionario di dare le dimissioni, la mia più grave preoccupazione era quindi la prospettiva di incanutire e rimbambire nella soprintendenza e diventare un animale simile in tutto e per tutto al vecchio ispettore. E se dovesse toccarmi nel corso tedioso della vita d'ufficio che mi aspettava ciò che era toccato a quel venerabile amico? Far dell'ora del desinare il nocciolo della giornata e passarne il resto a modo un vecchio cane dormendo al sole o all'ombra? Lugubre aspettativa, cotesta, per un uomo ai cui occhi la più bella definizione della felicità significava vivere da capo a fondo l'intera trafila delle facoltà della mente e del sentimento. Comunque, tutte le paure che mi prendevo erano affatto ingiustificate. La provvidenza aveva divisato nei miei confronti cose migliori di quante avrei mai potuto immaginarne io stesso. Un evento notevole del terzo anno della mia soprintendenza, per adottare il tono di PP, fu l'elezione del generale Taylor a presidente degli Stati Uniti. Per apprezzare compiutamente i vantaggi della vita d'ufficio, occorre conoscere la posizione di un impiegato all'inizio di un'amministrazione avversaria. Essa diventa allora la più singolarmente penosa e sgradevole in ogni contingenza che possa toccare a un disgraziato mortale, con rare alternative di bene, da una parte o dall'altra, quantunque ciò che gli appare come il peggiore incidente sarà capacissimo di risultare il più proficuo. Ma è strana esperienza per un uomo orgoglioso e sensibile sapere che i propri interessi sono in balia di individui i quali non l'amano né lo capiscono e dai quali, visto che una delle due ha da succedere, preferirebbe venire offeso che favorito. Strano poi, per chi abbia mantenuto la calma durante tutta la lotta, osservare la sete di sangue che si manifesta nell'ora del trionfo ed esser conscio di figurare pur lui nel novero delle vittime. Pochi tratti sono più brutti nella natura umana di questa tendenza alla crudeltà che mi fu dato di scoprire allora in certi uomini non peggiori dei loro simili, semplicemente perché usufruivano del potere di nuocere. Se la ghigliottina, in quanto applicata a chi copre un incarico pubblico, fosse un oggetto concreto invece di una metafora tra le più calzanti, credo fermamente che i membri attivi della fazione vincitrice erano abbastanza eccitati da troncare tutte le nostre teste, ringraziando il cielo per l'occasione. Pare a me che fui un osservatore calmo e curioso, vuoi nella vittoria, vuoi nella sconfitta, come quel feroce e amaro spirito di malvagità e di vendetta non abbia mai contraddistinto i molti trionfi del mio partito, come avvenne nel caso dei Whigs. I democratici, di regola, prendono le cariche perché n'hanno bisogno e perché la pratica invalsa da molti anni n'ha fatto la legge della lotta politica, contro cui sarebbe debolezza e codardia recriminare, a meno che non venga instaurato un sistema diverso. Ma la lunga abitudine alla vittoria li ha resi generosi. Sanno risparmiare quando se ne dia il destro, e quando colpiscono la scure sarà tagliente, è vero, ma avrà di rado la punta avvelenata col malanimo. Né sono avvezzi a sferrare ignominosamente un calcio alla testa, orora spiccata dal busto. Tutto sommato, per spiacevole che fosse la mia posizione, nel migliore dei casi scoprivo molti motivi di congratularmi meco per trovarmi dalla parte perdente e non da quella che trionfava. Se fin lì non ero stato il partigiano più acceso, cominciai allora, in quel periodo d'avversità e di pericolo, a capire con discreta chiaroveggenza qual piega stavano prendendo le mie simpatie. E non fu senza un'ombra di rimpianto e vergogna che, secondo un calcolo ragionevole delle probabilità, mi avvidi come le mie speranze di conservare il posto fossero più fondate di quelle dei confratelli democratici. Ma chi può vedere nel futuro una spanna al di là del proprio naso? La mia testa fu la prima a cadere. Sono propenso a credere che il momento in cui gli cade la testa sia di rado, se non mai, il più bello nella vita di un uomo. Non di meno, come avviene nella maggior parte delle nostre sventure, perfino un'emergenza così grave porta a sé col proprio rimedio e conforto, purché chi ci va di mezzo riesca a ricavare il meglio in luogo del peggio dall'accidente toccatogli. Nel caso specifico, gli argomenti confortanti stavano a portata di mano, anzi, s'erano presentati alle mie riflessioni parecchio tempo prima che bisognasse ricorrervi. Tenuto conto della mia precedente avversione per l'ufficio e dei vaghi propositi di dimettermi, la mia situazione somigliava in certo modo a quella di un tizio che contempla il suicidio e, quando meno se l'aspetta, gli capita la buona sorte di venire assassinato. Alla dogana, come prima nel vecchio presbiterio, avevo passato 3 anni, un lasso di tempo abbastanza lungo per riposare un cervello stanco, abbastanza lungo per troncare vecchie abitudini mentali e far posto alle nuove, abbastanza lungo, troppo anzi, per vivere in una posizione falsa, dedicandomi ad opere che in realtà non fruttavano vantaggi o piaceri di sorta a nessun essere umano, e astenendomi da fatiche che avrebbero perlomeno placato in me un impulso irrequieto. E poi, quanto al licenziamento su due piedi, in fondo non dispiaceva al defunto soprintendente d'essere riconosciuto dai Whigs in qualità di nemico, dacché la sua inerzia nelle faccende politiche, la sua tendenza a peregrinare a volontà in quel campo vasto e tranquillo, ove può incontrarsi tutto l'umano consorzio, in luogo di limitarsi agli angusti sentieri ove i figli d'una stessa famiglia debbono separarsi l'uno dall'altro, avevano fatto talvolta dubitare ai fratelli democratici che egli fosse un amico. E adesso, dopo che s'era guadagnato la corona del martirio, seppur privo oramai d'una testa ove posarla, la questione potevasi considerare risolta. Infine, non sentendosi troppo portato all'eroismo, gli pareva più decoroso di venire travolto nella rovina del partito a cui s'era accontentato d'aderire, piuttosto di rimanere un derelitto sopravvissuto mentre cadevano tanti e più degni individui, e vedersi costretto, dopo che per 4 anni l'aveva sostentato la mercé d'un governo ostile, a rivedere da capo la propria posizione e a rivendicare la mercé ancor più umiliante d'un governo amico. Intanto la stampa aveva sollevato il mio caso e mi fece galoppare per un paio di settimane sulle gazzette nella mia condizione di decapitato, a somiglianza del cavalier senza testa di Irving, arcigno e spettrale e bramoso di venir sepolto, come s'addice ad un morto politico. Ciò per quanto riguarda il mio io metaforico. Durante tutto quel tempo, l'essere in carne ed ossa con la testa ben salda sulle spalle era giunto alla consolante conclusione che le cose erano andate per il meglio. E fatto un modesto investimento in inchiostro, carta e pennini, aveva aperto la scrivania fuori d'uso ed era tornato un uomo di lettere. Fu allora che entrarono in gioco le lucubrazioni dell'antico predecessore, il signor soprintendente Più. Il mio congegno mentale, arrugginito per lungo ozio, richiese un certo tempo prima di poter operare sul racconto con qualche effetto soddisfacente. Ancora oggi, sebbene i miei pensieri fossero finalmente riusciti a concentrarsi nell'impresa, esso presentava ai miei occhi un aspetto cupo ed austero, troppo spoglio di sole benefico, troppo poco alleviato dai teneri e familiari influssi che addolciscono tante scene della natura e della vita reale e dovrebbero addolcir senza fallo anche i quadri che le descrivono. Quest'effetto agghiacciante è forse dovuto al periodo di rivoluzione a malapena concluso e di tumulto tuttora in fermento, in cui la narrazione andava formandosi. Non è però indice d'assenza di letizia nell'animo dello scrittore. Difatti, egli era più felice mentre errava per la tenebra di quelle squallide immagini che in qualunque altra epoca, a partire dal soggiorno nel vecchio presbiterio. Alcuni degli articoli più brevi che compongono il volume furono scritti del pari dopo il mio involontario ritiro dagli onori della vita pubblica, e i rimanenti sono stati racimolati da annuari e riviste di data così antica che hanno fatto il loro tempo e son ritornati come nuovi. Riprendendo la metafora della ghigliottina politica, tutta l'opera può venire intitolata «Carte postume d'un soprintendente decapitato». E il capitolo che sto per concludere, se troppo autobiografico perché il suo modesto autore lo pubblichi mentre è in vita, verrà facilmente perdonato a un messere che scrive d'oltretomba. La pace sia sul mondo intero, la mia benedizione vada agli amici, il mio perdono ai nemici, che io sono nel regno della quiete. La vita della dogana rimane dietro a me come un sogno. Il vecchio ispettore, a proposito, mi rincresce dover riferire che or non è molto fu travolto ed ucciso da un cavallo, altrimenti sarebbe vissuto di sicuro in perpetuo. Lui e tutti gli altri venerabili personaggi che gli sedevano accanto a riscuoter gabelle sono semplici ombre al mio cospetto, sembianze canute e rugose con cui la mia fantasia soleva giocare e di cui ora si è sbarazzata per sempre. I mercanti Pingree, Phillips, Shepard, Upton, Kimball, Bertram, Hunt, questi e molti altri nomi che 6 mesi or sono mi suonavano all'orecchio con tanta autorità e dimestichezza, quegli uomini d'affari che sembravano occupare una posizione così importante nel mondo, breve tempo è bastato a staccarmi da tutti loro, non soltanto di fatto, ma nel ricordo. A stento richiamo alla mente l'aspetto ed i nomi di quei pochi. Di qui a non molto anche la mia vecchia città natale mi sorgerà vagamente davanti attraverso il velo della memoria, ammantata di nebbia. Quasi non fosse una porzione di questa terra, ma un villaggio ingrandito nel regno delle nuvole, popolato soltanto da abitanti immaginari che vivono nelle sue case di legno e ne percorrono le viuzze comuni e la strada principale in tutta la sua insipida lunghezza. Da questo momento cessa d'essere una realtà della mia vita. Io sono cittadino d'un'altra contrada. I miei buoni compatrioti non mi rimpiangeranno troppo. Difatti, quantunque una delle mete più ambite dei miei sforzi letterari sia stata quella di raggiungere una certa importanza ai loro occhi e di guadagnarmi un grato ricordo in questa dimora e sepoltura di tanti miei avi, qui non ho mai avvertito la calda atmosfera che occorre a un letterato per maturare la messe più ricca della sua mente. Farò meglio tra facce diverse, e queste che mi son familiari, è inutile dirlo, staranno benissimo anche senza di me. Eppure chissà, oh, che idea entusiasmante e superba, chissà se i bisnipoti della generazione presente non penseranno talora con simpatia allo scribacchino d'un giorno, quando il futuro cultore delle antichità locali indicherà tra i cimeli della storia cittadina il luogo ove sorgeva la fontana pubblica.